Voglio soltanto riassumere prima di aprire alle domande, dicendo che il libro dell'Esodo, in capitolo 32, descrive il primo peccato di Israele, che sarebbe il peccato originale, no? Il primo evento nella storia di Israele, specialmente nel modo di raccontare la storia nell'antichità, ha un valore speciale, no? È paradigmatico, si può usare questo linguaggio un po' più tecnico, cioè fornisce un paradigma. Quindi il primo peccato di Israele, il peccato del vitello d'oro, è la radice di tutti i peccati commessi da Israele in seguito. E il racconto mostra che se Israele non è stato cancellato, se non è stato distrutto a causa di questo peccato, è grazie a Mosè che ha ottenuto il perdono di Dio. E se ottiene il perdono di Dio è per diversi motivi, ma il motivo più importante è di dire a Dio: tu hai una storia con il popolo di Israele, questa storia non si può interrompere. No? Tu hai scritto una storia e questa storia deve continuare. E da lì si scrive la misericordia di Dio, in una storia. E come abbiamo visto anche quando ho parlato di Elia, il Dio di Israele si rivela nella storia, il Dio che scrive e cambia la storia, no? Il Dio dell'Esodo è il Dio che fa passare da una situazione di schiavitù alla libertà, quindi si inserisce nella storia. E come si inserisce nella storia è anche lì che la misericordia attecchisce le sue radici. Adesso la parola a voi. È una metafora che si trova proprio in questo contesto, non si trova molto spesso nella Bibbia, si trova nel capitolo 32 del libro dell'Esodo e, come detto, proviene dai capitoli 9 e 10 del libro dell'Deuteronomio. E è proprio quell'espressione appare più volte nei capitoli 9 e 10 del libro dell'Deuteronomio. E poi la ritroviamo qui, capitolo 32, e poi poche volte altrove, no? Un salmo che riprende quel vocabolario, che dipende da questo vocabolario. La dura cervice è semplicemente una mancanza di flessibilità, uno non rigido nelle sue non è docile, è quella l'immagine, mancanza di docilità. L'origine è difficile sapere esattamente perché hanno preso questo incapace di inchinare la testa. La cervice dura perché il collo è duro, no? È l'orgoglio, ma non soltanto, anche il fatto di essere cocciuti, ecco, no? Cocciutaggine, caparbietà, no? Di rimanere nella stessa via senza voler cambiare niente. Forse questo viene dal mondo dell'agricoltura e dall'uso dei buoi, no? Il bue deve avere una cervice non troppo dura per poter mettere il giogo e così via, se no rifiuta il giogo e allora non si può più lavorare. E probabilmente è quello, che non si lavorava tanto. Il cavallo non era come i nostri tempi, ormai non sono spariti pure i cavalli, ma si lavorava con i buoi, no? E c'è un'immagine di questo tipo in Osea, dove si parla di un bue o di una giovenca che ribelle, che non si sottomette al giogo. È vero che quando si deve imparare proprio al bue a lavorare, normalmente rifiuta il gioco, no? Bisogna imporre, e questa è probabilmente l'immagine di un popolo che è come un bue ribelle che rifiuta il gioco, rifiuta di essere docile. Capitolo 32 del libro dell'Esodo: Dio perdona prima che il popolo si penta, e non c'è pentimento. Mosè intercede prima che il popolo persino sappia che abbia peccato. Sì, è vero, no? Che la misericordia si scrive in tutta una storia. Il primo, cioè, prima manifestazione di quell'atteggiamento di Dio nei confronti del popolo, che scrive una storia con il popolo, si manifesta chiaramente nei capitoli 3 e 4 del libro dell'Esodo, e poi nel capitolo 6 abbiamo lì due costellazioni, direi, di concetti fondamentali nella Bibbia. Il primo, cioè Esodo 3 e 4, Dio dice a Mosè: ho visto la miseria del mio popolo, ho sentito il loro grido e ho capito la loro miseria, no? La loro situazione. Mosè si è coperto il volto, e quindi è Dio che dice a Mosè quello che vede, che sente e che capisce. Significa che in quel momento Mosè deve vedere quello che Dio vede, sentire quello che Dio sente e capire quello che Dio capisce, no? E Mosè, a partire da questo punto, diventa lo strumento di Dio, diventa gli occhi di Dio, diventa le orecchie di Dio, diventa il cuore di Dio per il popolo. E dietro a quello c'è anche l'idea del sovrano. Dio è rappresentato spesso come il sovrano o come anche il padre di famiglia, quello che è più potente, e che quando sente un grido deve rispondere, no? C'è nel mondo antico l'idea che è entrata nelle nostre legislazioni, no? Del dovere di soccorso alle persone in pericolo. Allora, lì non è soltanto chiunque, il dovere sì di soccorrere chi sta in pericolo. Quindi il vero potente, il vero re, il vero monarca, il vero principe è colui che ascolta il grido del misero. Beh, è una frase che troviamo spesso nei salmi. Quindi Dio non può non ascoltare, se no non è più il vero Dio, no? Ma il fatto è che quando Dio sente, lo dice a qualcun altro che deve sentire come lo sente lui, no? E l'altro elemento lo trovo nel capitolo 6, c'è un linguaggio più giuridico, che è quello del redentore, della redenzione, del riscatto. Pochissime parole, no? Il redentore nella Bibbia è il parente più stretto che interviene nelle situazioni più difficili, no? Che paga i debiti, che compra le proprietà che qualcuno deve vendere, che libera lo schiavo, o che riscatta lo schiavo che ha dovuto vendersi per pagare e saldare debiti nella famiglia. Ora, Dio interviene, allora, nel capitolo 6, e si trova già una traccia di questo alla fine del capitolo 2, perché è il parente più stretto di Israele, in virtù dell'alleanza con Abramo, Isacco, Giacobbe. Quell'elemento non appare in capitolo 32, appare in altro modo, ma non col questo vocabolario giuridico. Dio è il parente stretto perché ha creato lui un legame con il popolo, con gli antenati del popolo, e quindi quando il popolo è schiavo è Dio che deve intervenire. Questo vocabolario lo troviamo nel libro dell'Esodo in alcune parti, specialmente nel capitolo 6, e si ritrova nel secondo Isaia, dove Dio è chiamato Redentore di Israele, che lo redime, lo riscatta dalla schiavitù dell'esilio. Quindi la misericordia non è, come dire, puntuale quando c'è il peccato, no? Fa parte di una storia di Dio con il suo popolo. E nel capitolo 3-4, anche l'ultima cosa, scusate se insisto un po', ma Mosè chiede a Dio: qual è il tuo nome? E Dio risponde usando delle forme verbali sulle quali gli esegeti da secoli, direi, sudano per poter capirne il significato. Sarò quello che sarò. Significa, a mio parere, molto semplicemente, nel contesto e secondo alcuni testi profetici, dice Osea 1:9 per esempio, sarò quello che farò per voi nella vostra storia. Quindi il luogo della rivelazione di Dio non è il cielo, non è una riflessione, speculazione, così, no, è l'esperienza della storia. È lì che si può capire, percepire chi è Dio. Ecco. Rispondo brevemente, l'immagine del gioco è implicita poi. Le condizioni di vita nella Bibbia erano molto diverse da quelle di oggi, no? E anche la mentalità era molto diversa. Eravamo in una società dove la pastorizia, l'agricoltura era l'occupazione di 90% della popolazione, quindi le immagini che provengono dalla pastorizia e dell'agricoltura sono le più comuni. Si potrebbe dire persino la stessa cosa dell'immagine del pastore nel Nuovo Testamento. Le pecore non sono animali specialmente intelligenti, no? Ora i fedeli sono spesso paragonati a pecore, no? Beh, sono le immagini dell'epoca, bene, bisogna tradurle evidentemente, non è evidentemente un'immagine, dice una cosa, non dice mai tutto. E se si parla di gioco nell'Antico Testamento e di docilità, è perché cioè il bue è usato per coltivare, per produrre grano, per produrre cibo e così via, quindi si rende utile, e fa parte del mestiere, direi, no? Della sua funzione. Beh, secondo elemento, la misericordia, beh, anche lì, cioè, non si può dire tutto in un quarto d'ora, neanche in un'oretta, no? E sono tanti aspetti della misericordia, come sono tante facce del Dio della Bibbia, come sono tante facce della Bibbia, no? È una cantata a più voci. Allora, si può prendere un aspetto dopo l'altro e spiegare un aspetto dopo l'altro. Se prendo il capitolo 32 del libro dell'Esodo, se qualcuno soffre piuttosto Dio che il popolo, no? Il popolo tradisce, no? E Dio, grazie all'intercessione di Mosè, perdona. Nei capitoli 3 e 4 ai quali ho fatto accenno adesso, il contrario, il popolo oppresso in Egitto soffre e Dio sente il grido del misero, come nei Salmi. Anche lì dimostra di essere Dio quando ascolta il grido del misero, di chi soffre, di chi è oppresso e così via, no? Il professore Luca Mazzinghi vi parlerà di Giobbe, anche lì Giobbe grida e Dio ascolta Giobbe, non gli amici, e dà retta a Giobbe, non dà retta agli amici. Ora gli amici difendono Dio, provano a giustificare Dio e Dio dice: hanno parlato male di me, tu hai parlato bene. E lui bestemmia quasi al limite della bestemmia, quello che dice, no, vitupera contro Dio, si ribella, grida la sua sofferenza e Dio dice: tu hai parlato bene di me. Quindi c'è questo aspetto certamente della misericordia nella Bibbia, ma non nei capitoli che sto per spiegare adesso. Ecco. Il terzo aspetto, allora,
Amos,
sì. Beh, di nuovo, no? Ogni personaggio, ogni testo va spiegato nel suo contesto. Il contesto di Mosè e il contesto di Amos non sono esattamente gli stessi. Allora, Amos, come Geremia, intercede e Dio dice: non ascolto più, perché è troppo tardi. E il testo è anche scritto probabilmente post evento, no? Dopo gli eventi. Beh, Geremia intercede come Mosè intercede, e c'è un testo di Geremia capitolo 15 dove si dice: anche se Mosè e Samuele fossero qui ad intercedere, io non ascolterei, perché il popolo ha peccato troppo, è andato troppo lontano, non può tornare indietro, quindi Gerusalemme sarà distrutta. Gerusalemme è stata distrutta. Mosè fa parte delle origini del popolo, no? Sta all'inizio, è lui che fa uscire il popolo, quindi pone le fondamenta. Amos arriva in periodo posteriore, in epoca posteriore. Direi che Amos vive nell'epoca in cui il popolo di Israele, regno di Israele, regno del nord, fa l'esperienza del primo capitalismo. E quindi viene a mancare la solidarietà fra le diverse parti della società. I ricchi diventano sempre più ricchi, i potenti diventano sempre più potenti e i deboli diventano sempre più deboli e i poveri diventano sempre più poveri. E viene a mancare, viene meno la solidarietà. E Amos si ribella contro quel fenomeno. Mentre nel deserto, nella situazione descritta nel deserto, quella divisione non esiste, stanno tutti allo stesso livello, quindi non c'è quella ingiustizia strutturale, si potrebbe dire, che esiste al tempo di Amos. Quindi Mosè non reagisce come Amos perché vivono due situazioni molto diverse. Io risponderei brevemente così, ecco, no? La Bibbia utilizza certamente le immagini che sono, direi, a portata di mano, e nel mondo biblico il fondamento, il nucleo della società è la famiglia. Non esisteva ancora lo Stato, cioè la parola Stato non si trova nella Bibbia, no? Poteva esistere un regno, una monarchia e così via, l'impero romano all'epoca del Nuovo Testamento, ma il vero fondamento è la famiglia. E quindi se uno non vive in una famiglia e non beneficia della protezione di una famiglia, è perduto. Perciò si parla spesso dello straniero che è lontano dalla propria famiglia, dell'orfano, della vedova e così via, no? Perché sono quelli che non hanno un legame forte di famiglia. Come allora arrivare? Vi direi, questo si vede molto spesso nella Bibbia, ci sono testi un po' più forti da questo punto di vista, no? Direi che non si tratta soltanto di fare un salto, allora non è quello ma altro. Direi che la verità più profonda di un legame umano è la soglia del mistero di Dio. Prenderei un esempio che mi viene in mente adesso, no? Perché probabilmente è un esempio anche più forte perché parla dell'amore. Allora, se si prende un testo come il Cantico dei Cantici, e leggete le introduzioni al Cantico dei Cantici o l'esegesi che si fa del Cantico dei Cantici, avete grosso modo due campi. C'è chi dice sono canti di amore profano, sono canti che si cantavano durante le nozze, e ne abbiamo esempi in Egitto e negli arabi di oggi, quindi è l'amore profano. C'è l'altro campo che dice no, è un'allegoria dell'amore di Dio per il suo popolo. Allora, è possibile l'uno, è possibile l'altro. Se uno vuol trovare però l'allegoria, deve fare uno sforzo, perché mai si parla di Dio, come si sa, Dio è menzionato soltanto una volta nel capitolo 8 in una immagine. L'amore è forte come il fuoco di Dio, cose del genere. Quindi di per sé il Cantico dei Cantici canta, direi, l'amore. E allora, secondo me, basta cantare l'amore. L'amore è vero, non è vero, l'amore è quello che è, non è quello che dovrebbe essere. E quando l'amore è vero, c'è la rivelazione di questo mistero di Dio. Quindi la verità dei legami di famiglia, che sono spesso ripresi per significare quello che è il legame di Dio con il suo popolo, o i legami all'interno del popolo e così via. Se uno approfondisce quello che è la vera solidarietà di una famiglia, perché questi legami sono così forti? Perché c'è tanta verità in questi legami? Perché uno ci può attingere tanta forza, tanta energia? Perché questo è radicato in un mistero più profondo che è il mistero di Dio. Direi così, ecco. Dare due risposte. La prima, un po' più semplice, che quando passiamo dalla Bibbia alla nostra situazione attuale, bisogna stare attento, bisogna tradurre, no? Non si può mai applicare direttamente quello che dice la Bibbia alla nostra situazione, perché siamo in un altro mondo, ecco. Quindi anche quando si parla di misericordia, di giustizia, la giustizia nella Bibbia non ha esattamente lo stesso significato di oggi, ecco. Prima di tutto perché non c'era la divisione fra il potere legislativo, il potere esecutivo e il mondo della giustizia, ecco, no? Tutto questo era unito, il re era il legislatore, era quello che faceva eseguire, era il giudice, era lo stesso, no? E che Dio nell'Antico Testamento è colui che proclama la legge, quello che fa rispettare la legge e quello che sanziona chi non rispetta la legge. Quindi è giudice, è legislatore e è re, ecco, no? Quindi siamo in un mondo diverso, quindi bisogna anche capire che giustizia è la stessa parola, no? Oppure quando leggiamo giustizia nella Bibbia non possiamo immediatamente mettere dietro a questa parola quella che è la nostra esperienza della giustizia. Secondo elemento è che quando si va a Roma da Piazza Torre Argentina fino al Ponte Garibaldi si passa davanti al Ministero, Ministero della Grazia e Giustizia. Cosa significa? Che ancora oggi non sono separabili questi due concetti. Che il Ministero, che per noi evidentemente soprattutto incaricato della giustizia e del buono svolgimento della giustizia e così via, no? È anche il ministero che può accordare la grazia, perché un condannato può chiedere la grazia, no? E chi l'accorda? Beh, sono le stesse istituzioni, ormai il Presidente della Repubblica, se ne parla anche in questo tempo, non voglio entrare in questa discussione evidentemente, ma significa che ancora nel nostro mondo rimane una traccia del fatto che chi è giudice nell'Antico Testamento, nel vicino Oriente Antico, nel mondo antico, non può condannare ma può anche graziare. Fa parte del suo potere. E ricordo bene che questo era spiegato da un mio professore, che padre Lyonnais, che insegnava le lettere ai Romani, San Paolo e così via, no? Che diceva sì, chi rende la giustizia può anche giustificare. È quello che fa Dio in Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Non soltanto dice quello che il peccato può perdonare, ma può rendere giusto e rendere la giustizia a chi è stato condannato. In Gesù Cristo siamo giustificati, resi giusti, perché quello è il vero giudice, non è soltanto colui che dice qual è la colpa, qual è il delitto, qual è il castigo e che verifica se il castigo è stato applicato o no, può anche giustificare. Se uno vuol stabilire una certa evoluzione nel pensiero ebraico, nel pensiero biblico, deve mettere i profeti prima. Cioè, viene prima Amos, probabilmente uno degli scritti più antichi della nostra Bibbia è proprio il libro di Amos, poi viene dopo Osea. E i testi del Pentateuco sono quasi tutti posteriori. E certamente i testi dell'Esodo che stiamo per leggere sono molto tardivi. E quindi hanno recepito il messaggio dei profeti e l'hanno tradotto in altri termini e l'hanno soprattutto retroproiettato all'inizio della storia di Israele. Quella frase, quello che Dio dice, no? Capitolo 34, versetto 6, è una frase che si trova in Gioele, nel libro di Gioele, che si ritrova nei Salmi, e probabilmente dopo una lunga riflessione, quando hanno messo per iscritto le origini del popolo, si sono ricordati di quello che aveva detto Gioele, quella frase che probabilmente è una frase tradizionale, ecco, no? Anche in Gioele proviene la memoria collettiva del popolo, l'hanno scelta per inserirla nel racconto dell'Esodo. Beh. Quindi anche lì non direi che sia una evoluzione in un senso più positivo o più restrittivo, è soltanto, direi piuttosto come punto di partenza, che abbiamo situazioni diverse e abbiamo aspetti diversi secondo le situazioni. È vero che se uno legge testi che possiamo datare abbastanza facilmente, Esra, Neemia, ma in Esra, Neemia la mentalità che troviamo in questi libri è più restrittiva, no? Più nazionalistica anche, no? Bene, Israele sì, le altre nazioni sono escluse, c'è un esclusivismo che appare in questi testi, che sarà contestato da un libro come il libro di Ruth, che sarà contestato anche in un libro come il libro di Giona. Quindi non c'è soltanto una sola voce, non c'è mai una sola voce, c'è sempre una polifonia, no? Però è vero che lì sembra che Dio sia monopolizzato dal suo popolo e che non abbia niente da che fare con gli altri popoli. Sì, beh, il libro di Giona dirà invece che la misericordia di Dio si rivelerà per Ninive, non per Giona. Beh, e così via. Quindi sarei un po' più prudente, ecco, no? Parlando di evoluzione. La prima cosa che vorrei dire, è che nel capitolo 14 del libro dei Numeri c'è un castigo. Dio non distrugge il popolo, però dice tutta quella generazione ribelle morirà nel deserto, e chi entrerà nella terra promessa è la generazione nata nel deserto. E tutta la generazione uscita dall'Egitto, che rifiuta adesso di entrare o di conquistare la terra, come l'ha detto, no? Si è augurato di morire nel deserto. Nel deserto sarà così, quindi muore nel deserto. Sarà quindi una generazione nuova che entrerà nella terra promessa. Ci sono due eccezioni, Caleb e Giosuè. Giosuè e Caleb, ma perché non si sono ribellati. Significa in poche parole che Israele deve rimanere 40 anni nel deserto, che è il tempo di una generazione. Quindi per entrare nella terra promessa il popolo deve essere completamente rinnovato. È un popolo rinnovato che avrà cambiato mentalità, perché ha conservato una mentalità legata all'Egitto, vuol tornare in Egitto e così via, quindi ha conservato una mentalità di schiavo e deve liberarsi non soltanto dalla schiavitù ma dalla mentalità dello schiavo. Quindi è lì il punto importante, no? Il popolo entrerà nella terra quando si sarà rinnovato, è una nuova generazione. Direi questo anche mettendo molte sfumature, un nuovo Israele, no? È un'espressione che non si trova nella Bibbia, comunque neanche nel Nuovo Testamento. Un Israele rinnovato, no? Una nuova generazione. La seconda cosa che volevo dire è che sì, se nello Yom Kippur si parla piuttosto di questo peccato e si fa accenno a questo peccato, è perché nei testi più tardivi, e la festa di Yom Kippur è una delle più tardive di tutta la Bibbia ebraica, no? E non c'è nessun accenno, nessun racconto storico alla celebrazione di Yom Kippur, no? Il libro di Neemia parla della celebrazione della festa delle capanne, non parla della celebrazione di Yom Kippur. E abbiamo soltanto a partire dal Nuovo Testamento che si capisce che la celebrazione di Yom Kippur è diventata importante. È molto legata al ritorno nella terra, la volontà, il desiderio di tornare nella terra o il rifiuto di tornare nella terra. Quello elemento diventa fondamentale, per esempio nel libro delle cronache che finisce, il secondo libro delle cronache finisce con l'editto di Ciro che invita chiunque appartiene al popolo ebraico di salire, che salga. Quindi è da lì la parola Aliyah, che significa il ritorno, infatti la salita verso la terra promessa. E penso che sia uno degli elementi che possa spiegare perché questo capitolo o quel passo del libro dei numeri che sia fondamentale per la celebrazione di Yom Kippur. Nel linguaggio giuridico c'è il delitto, c'è l'inchiesta di Dio, no? Dove è tuo fratello, c'è l'indagine, c'è la sentenza e poi c'è l'appello di Caino dicendo: ma allora io sono condannato e chiunque mi troverà mi ucciderà. E Dio dice: allora ti metto un segno per proteggerti, così. Quindi c'è l'appello e la risposta di Dio, e Dio evidentemente come giudice può cambiare la sentenza. Questo è il potere del giudice, perché lui è giudice e fa la legge. E si può dire anche che ogni giudice nell'Antico Testamento e tutto il vicino Oriente antico non è qualcuno che applica il codice. Quella idea la dobbiamo certamente cancellare dalla nostra memoria, è molto difficile. Il giudice non applica il codice, lui fa la legge. Fa la legge. Evidentemente ha i suoi criteri. C'è l'esperienza degli altri giudici, c'è il principio della giurisprudenza e così via. Un po' come nel mondo anglosassone, come sapete, nel mondo anglosassone non esiste il codice. Il giudice in ogni caso sa quello che si fa, no? E poi pronuncia la sua sentenza, ma la sentenza non riferisce mai all'articolo tale tale del codice penale o codice civile. Il codice civile e il codice penale esiste da Napoleone, prima non esistevano e non erano applicati come sono applicati oggi. Quindi nell'Antico Testamento il giudice, quando deve giudicare, vede qual è il caso, quali sono gli elementi, fa la sua indagine e poi pronuncia la sentenza, e quella sentenza fa legge, diventa legge. E Dio è così, quindi, no? Fa la legge, e come lui l'ha fatta, la può cambiare. Come può cambiare le leggi? No, se vediamo, no, questo è uno dei tanti problemi dell'Antico Testamento, specialmente del Pentateuco, è che abbiamo diverse leggi che si contraddicono. Come mai? È perché Dio, lo stesso Dio, sulla stessa montagna del Sinai, ha parlato a Mosè più volte e quindi ha il diritto di cambiare la legge. Come Mosè, che è il primo grande autorevole dottore della legge, ha il diritto di interpretare la legge perché ha ricevuto questa autorità da Dio. Quindi la sua interpretazione della legge nel libro del Deuteronomio è autorevole, fa autorità, e la sua interpretazione ha autorità, diventa legge. Ogni legge, questo sarebbe un principio che troviamo nell'Antico Testamento e che potrebbe essere applicato ancora oggi: non c'è mai una legge senza interpretazione. Ma un bravo professore mio, Luis Alonso Schacher, diceva: c'è una sola traduzione che è erronea, è la traduzione letterale. Si potrebbe dire la stessa cosa per le leggi: c'è una sola applicazione della legge che è sbagliata, è l'applicazione letterale, senza sfumature. Mi permetto allora di citare Sant'Agostino, che fa nelle Confessioni tutta una riflessione proprio sulla memoria, e dice, bella frase: la memoria è il presente del passato. Lui dice: la speranza è il presente del futuro. La memoria è il presente del passato. E quando ricordo, ricordo nel presente, quindi rendo presente il passato. E quella frase di Sant'Agostino, a mio parere, permette di capire bene che cosa è la memoria, il memoriale nell'Antico Testamento. e di rendere presente gli elementi del passato che sono fondamentali, perché Israele vive della sua storia. Cioè, c'è un bel salmo, un salmo 136, no? Che è stato qualcuno accennato a questo salmo, perché la misericordia di Dio è infinita, dura per sempre, no? Perché per sempre la sua misericordia, così. Che cos'è questo salmo? Beh, finisce con il dono del cibo, il Signore ci dà, perché eterna è la sua misericordia. Allora, qualcuno, Paul Beauchamp, no? Ha studiato i salmi e si dice, ma è semplicemente una riflessione sul pane che si trova sulla tavola. E il membro del popolo di Israele si dice, da dove viene questo pane? Questo pane viene da un campo che ho coltivato, ho mietuto e così via, ho trebbiato, ma quella terra da dove viene? Beh, la terra mi è stata data perché il popolo un tempo viveva nel deserto e prima di essere nel deserto stava in Egitto. Quindi se oggi posso coltivare questo campo, avere cibo sulla mia tavola, è perché Dio ci ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, perché ci ha fatto attraversare il mare, perché ci ha protetto nel deserto, ci ha nutrito nel deserto, perché ci ha fatto attraversare il Giordano, perché ci ha fatto conquistare questa terra. Quindi è soltanto memoria, memoria, però senza questa storia io sarei ancora in Egitto a fabbricare mattoni, sarei qui ancora nel deserto a raccogliere manna e così via. Quindi, oggi ho del pane perché c'è una storia dietro a ogni pezzo di pane. E lì memoria, memoriale. Memoriale è soltanto ricordare quello che sono oggi, da dove vengo e perché posso vivere oggi come vivo oggi. E questo vale per il Nuovo Testamento. Fate questo in memoria di me. Memoria di me, non soltanto un vecchio ricordo come si va al museo, no, perché questa è la nostra storia. Infatti anche quando andiamo al museo siamo lì a rivisitare quello che siamo. Mosè chiede ai Leviti di bastonare tutti quanti. Anche questo brano probabilmente è molto tardivo, perché i Leviti di cui si parla lì appaiono in testi molto tardivi, no? Nel libro Deuteronomio se ne parla, ma sono tutti poveracci, sono un po' come i francescani al tempo di San Francesco, perché sono mendicanti, no? Vivono soltanto degli avanzi che le famiglie conservano dopo le feste, però diventano un gruppo molto importante soltanto dopo l'esilio. Dopo l'esilio, nei libri delle cronache, per esempio, no? Sono i Leviti che cantano, che partecipano alle liturgie del Tempio, così. Quindi abbiamo qui di nuovo un racconto antico che vuol giustificare la posizione dei Leviti all'interno del popolo a partire da un evento paradigmatico fondamentale delle origini di Israele, perché loro sono rimasti fedeli. Stranamente, questo probabilmente, no, stranamente, non è strano per niente, Ezechiele condanna molto i Leviti, no? Ci sono tanti testi di Ezechiele, soprattutto alla fine, che condannano i Leviti. E quindi probabilmente c'erano alcuni che sono stati fedeli e alcuni un po' più fedeli, no? E il testo del capitolo 32 del libro dell'Esodo vuol giustificare Leviti perché sono stati fedeli dall'inizio. Chi è per me? Non si dice proprio che abbiano partecipato alle feste, così via. Erano lì, non erano lì, se rimane oscuro, ma comunque dall'inizio erano lì. E devo dire, sono un po' fanatici, un po'. Qualcuno dice sono i primi talebani. Per edulcorare un po', per rendere la storia meno crudele o cruente, c'è l'intercessione di Mosè prima. il linguaggio è fatto di convenzioni, e che ogni linguaggio ha le sue convenzioni. La parola compassione in italiano ha la sua storia e i suoi significati, e quando si traduce si prova a trovare qualche equivalente, e questo dipende dal contesto. Quindi direi, è vero che in alcuni contesti sarebbe meglio parlare di compassione piuttosto che di misericordia. Sì, misericordia è più legato a perdono, compassione è il modo di rispondere alla sofferenza. Direi, non farei mai una regola generale. Dipende molto dal contesto, dalla storia, così. Sono d'accordo, no? Perché prima di tutto, se torniamo al testo che leggeremo questo pomeriggio, cioè Esodo 34:6, si vede che la definizione di Dio contiene più parole, non è limitata a una sola parola. Poi, e qui mi riferisco a studi studi linguistici recenti che dicono che l'unità fondamentale del linguaggio non è la parola, non è la parola, non è neanche la frase, è il discorso. Quindi per capire una parola si deve sempre rimetterla nel suo contesto ampio. Cioè, se appare la parola perdono in un racconto, bisogna prendere tutto il racconto. Il significato è il racconto è il significato. Cioè, se si trova la parola nel salmo, bisogna leggere tutto il salmo. Il significato è il salmo è il significato. E che è pericoloso di prendere parola per parola e di fare una specie di teologia dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, della Bibbia basata su parole, su concetti. No, bisogna sempre rimettere le parole, i concetti all'interno del loro contesto, e il contesto più ampio è tutta la Bibbia, dall'inizio alla fine. E si potrebbe persino dire anche i testi del vicino Oriente Antico, che ci permettono di capire meglio la Bibbia. Quindi c'è un contesto che è aperto, non è mai chiuso, neanche al canone,